Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Torniamo ancora al nostro studio questa mattina del sesto capitolo di Matteo e ricordiamo di nuovo a coloro che sono nostri ospiti che ci troviamo in uno studio prolungato, lungo ed entusiasmante del Sermon sul Monte come parte di uno studio più ampio del Vangelo di Matteo. Stiamo imparando, credo in modo molto diretto ed approfondito, le parole del nostro Signore pronunciate in questo sermone che è il più magistrale di tutti, dal capitolo 5 fino al capitolo 7. E questa volta ci troviamo al capitolo 6, dal versetto 25 al 34, e affinché possiate avere il contesto di ciò che diremo, lasciate che vi legga il passo mentre voi seguite nella vostra Bibbia, iniziando da Matteo capitolo 6, versetto 25. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo o di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento ed il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate dunque prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Ora noterete che nel passo c'è una frase che si ripete spesso, che di fatto è il tema della questione: non siate in ansia. Infatti questa si trova in questo testo 4 volte. L'ansia è una parola che significa semplicemente preoccupazione, non preoccupatevi. E questo è un po' il cuore e l'anima di questo passo. Il Signore ci sta chiamando a smetter di preoccuparci. Ora, immagino che tutti dobbiamo ammettere che la preoccupazione fa parte della vita. Per la maggior parte delle persone è quasi come un passatempo, occupa i loro pensieri per gran parte delle ore di veglia, della giornata. Tuttavia, la preoccupazione è una cosa molto pericolosa. Esige un prezzo pesante da pagare. Però, ben oltre il suo effetto psicologico, c'è anche il fatto che la Bibbia ci dice che per il cristiano, per il figlio di Dio, la preoccupazione è un peccato. Perché preoccuparsi equivale a dire: Dio, so che quello che dici lo dici con buone intenzioni, ma non sono proprio sicuro che tu possa realizzarlo. La preoccupazione è il peccato di non fidarsi della promessa e della provvidenza di Dio. E tuttavia lo facciamo continuamente. William Inch disse: la preoccupazione è l'interesse pagato su un guaio prima che sia dovuto. Un altro autore disse: la preoccupazione è un sottile rivolo di paura che scorre nella mente. Se lo si incoraggia, scaverà un canale così largo che tutti gli altri pensieri vi annegheranno. E uno scrittore lo mise così: la preoccupazione è fede nel negativo, fiducia nello spiacevole, certezza del disastro e convinzione della sconfitta. Ed un altro scrittore disse: la preoccupazione è sprecare il tempo di oggi per ingombrare le opportunità di domani con i problemi di ieri. Lasciate che vi dica una cosa che ho trovato interessante questa settimana, l'ho letta. In realtà non era collegata alla preoccupazione o all'ansia, finché non ho visto una connessione veramente interessante. Però stavo leggendo dell'ufficio degli standard a Washington DC e c'era una piccola nota lì che parlava della nebbia e di quali fossero gli elementi che la compongono. E la cosa mi ha affascinato. Una nebbia fitta che copre un'area di 7 isolati di cittadini, con uno spessore di circa 30 metri, e con questo intendono una nebbia molto densa, spessa, che copre 7 isolati ed è profonda 30 metri, è composta da meno di un bicchiere d'acqua, che è diviso in 60.000 milioni di goccioline. In realtà non c'è quasi niente, ma può paralizzare un'intera città. E penso che sia una buona illustrazione della preoccupazione, dell'ansia. Se la mettete tutta insieme, non c'è molto più di un bicchiere d'acqua, ma può veramente mandare in confusione un sacco di persone. Ora noi ci preoccupiamo, è semplicemente l'espressione della peccaminosità umana, ed immagino che non ci preoccupiamo di nulla tanto quanto ci preoccupiamo delle cose fondamentali della vita. E quindi siamo poco diversi dalle persone a cui parlò Gesù. Perché loro si preoccupavano, e di ciò che si preoccupavano nel versetto 25 era: che cosa mangeremo, che cosa berremo e che cos'è che metteremo sul nostro corpo come vestiti. Voglio dire, erano preoccupati delle cose basilari. E immagino che se avete intenzione di preoccuparvi e cercate di giustificare la cosa, non c'è modo migliore di pensarlo se non dicendo: dopo tutto, queste sono un po' cose fondamentali, non mi sto preoccupando di cose stravaganti, mi sto preoccupando del mio prossimo pasto, di un bicchiere d'acqua, di qualcosa da indossare. Ma per il cristiano quello è proibito. Per il cristiano è un peccato, per il cristiano è stoltezza. Non c'è posto per noi per preoccuparci neppure di queste necessità fondamentali della vita. Perché? Perché il Signore dice: quello è il mio campo di responsabilità. Ed una delle cose che impari se ascolti a Gesù lungo tutto il sermone sul monte e lungo tutti i Vangeli, e se ascolti alle epistole che sono il commentario dei Vangeli, una cosa che impari è che Dio non vuole che i suoi figli siano assorbiti dalle cose banali e dalle cose passeggere di questa terra. Egli vuole che poniamo il nostro affetto non sulle cose della terra, ma su quelle di sopra. Vuole che accumuliamo il nostro tesoro in cielo, vuole che cerchiamo prima il regno di Dio, e per liberarci, affinché possiamo farlo, dice: non preoccupatevi, non siate in ansia delle altre cose, perché a quelle ci penserò io. Capite? Questo è un principio fondamentale della vita spirituale, che noi non siamo persone legate a questa terra. Quella parte la affidiamo semplicemente a Dio e siamo liberi quindi di vivere nelle realtà celesti. Ora, quanto è stolto preoccuparsi delle cose materiali. Ma è proprio di questo che le persone si preoccupano. Ora, qui potrebbe parlare anche dei ricchi, no? Le stesse persone che hanno tutti i lussi, che si trovano nei versetti dal 19 al 24, sono anche le persone che potrebbero preoccuparsi delle necessità, nei versetti 25 al 34, perché anche i ricchi si preoccupano delle necessità. È per questo che accumulano tutto il loro denaro, per proteggersi dal futuro. Ed è per questo che lo mettono da parte, per essere sicuri che, se tutto dovesse andare in rovina, avrebbero comunque ciò di cui hanno bisogno. Quindi anche i ricchi si preoccupano delle necessità, così come i poveri. Anzi, i poveri forse si preoccupano un po' diversamente. Si preoccupano, ma non possono fare nulla di concreto per alleviare quella preoccupazione. I ricchi perlomeno possono accumulare, i poveri possono preoccuparsi e non possono fare nulla per cambiare la situazione. E quindi il Signore qui penso si stia rivolgendo forse soprattutto ai poveri, ma la cosa deve anche includere i ricchi, perché chiunque può preoccuparsi di avere le necessità della vita. Perché ci sono persone nella nostra stessa società che hanno tutto ciò di cui hanno bisogno e sono preoccupate di rimanere senza. Sono preoccupate per cose che potrebbero accadere in futuro, temono di non avere abbastanza risorse, di non avere i vestiti o il cibo o le bevande necessarie o un riparo e così via. E quindi nella paura cominciano a proteggersi dal futuro e in realtà lo fanno con un atteggiamento che non è di fiducia, che non è di fede. Cercano di determinare il loro proprio destino separatamente da Dio, perfino persone cristiane. E quindi potete essere ricchi ed avere questo problema, però fondamentalmente, principalmente, penso che egli stia parlando delle persone che non hanno risorse per il futuro e sono totalmente dipendenti da oggi o poi dal domani e poi dal giorno dopo. Ora, quella persona dovrebbe preoccuparsi? Boh, direste, ma certo che i poveri dovrebbero preoccuparsi. Come fanno a sapere quando è che avranno il prossimo pasto? Come fanno a sapere che ce l'avranno domani mattina? Come fanno a sapere che avranno un riparo e dei vestiti? Ma il nostro Signore dice precisamente che non dobbiamo preoccuparci di questo, che non dobbiamo prendere i nostri lussi e non dobbiamo accumularli in modo egoistico, come una riserva contro il futuro, senza usare ciò che Dio ci ha dato per compiere i suoi scopi. Adesso, questo è quello che dicono i versetti dal 19 al 24, né che dobbiamo avere ansia nel cuore per i bisogni del domani, anche se non avete nulla. Quindi il Signore qui sta trattando il lusso nei versetti dal 19 al 24 e le necessità nei versetti dal 25 al 31. Ora lasciate che vi dia brevemente un po' di contesto su questo testo, ok? In tutto il Sermone sul Monte il Signore sta stabilendo uno standard che ai suoi tempi era insolito e che di fatto andava oltre qualsiasi cosa stesse accadendo nella religione del giudaismo. E gli diede loro un nuovo standard per se stessi. Diede loro un nuovo standard, che in realtà non era nuovo, ma era una riaffermazione di quello antico, quello divino. Diede loro uno standard divino per il mondo, diede loro uno standard divino per le questioni morali o per il culto religioso. E qui dà a loro ciò che Dio dice riguardo al loro denaro e ai loro beni. E lungo tutto il Sermone sul Monte, penso che già lo sappiate, ma ciò che il Signore sta facendo è che sta dando loro le categorie nelle quali Dio parla su quelle questioni. Dio ha qualcosa da dire per quanto riguarda i vostri atteggiamenti, per quanto riguarda il vostro impegno verso la parola di Dio. Dio ha qualcosa da dire per quanto riguarda la vostra attività religiosa, per quanto riguarda i vostri valori morali, per quanto riguarda il vostro denaro, per quanto riguarda i vostri beni, per quanto riguarda la vostra vita di preghiera. E in altre parole, in questo grande sermone egli non fa altro che attraversare tutte queste dimensioni della vita. E quindi, a questo punto, stiamo toccando la questione del denaro e dei beni, dei possedimenti. Ed in modo particolare, nei versetti dal 25 al 34, parla delle necessità. Qualcuno potrebbe rispondere in questo modo, dicendo: oh, sai, ho letto i versetti dal 19 al 24 e dice: non accumulate per voi tesori sulla terra, piuttosto accumulateli in cielo, e non servite il denaro, ma servite Dio. E quindi qualcuno potrebbe dire: sì, ma che dire del futuro? In un mondo che cambia così tanto, se non metto da parte molto denaro, come faccio a sapere se in futuro avrò cibo, avrò bevanda? Come faccio a sapere se avrò vestiti per me, per la mia famiglia? Come faccio a sapere se avrò un tetto sopra la testa? Ed io credo nella pianificazione saggia, però se avete difficoltà con quello, il Signore dice: non preoccupatevi di questo. Va bene risparmiare per il futuro, va bene pianificare per il futuro. Ciò che è sbagliato è preoccuparsi di quei piani, perché Dio si prenderà cura di quello. E come vi ho detto prima, se dovete scegliere tra Dio che vi dice: usa questo denaro adesso per questo scopo, ed il vostro sentimento che dice: oh, è meglio che me lo tenga da parte per il futuro perché è incerto, allora tenerlo per il futuro significa disobbedire al momento presente. Allora, questi sono principi generali che dovete mettere in pratica. Quindi possiamo anche avere dei tesori, dovremmo accumularli però in cielo, e siamo liberi di farlo quando non ci preoccupiamo per le necessità della vita. Ora prendiamo il principio generale, versetto 25, esaminiamo il principio generale e poi vedremo alcuni particolari. Prima però il principio generale. Perciò vi dico: non siate in ansia. E questo viene ripetuto nel versetto 31, non siate in ansia, nel versetto 34, non siate in ansia. Questo è il tema onnicomprensivo del passo e, fondamentalmente, dal greco significa semplicemente non preoccupatevi, non preoccupatevi. O a proposito, nel versetto 25 il tempo greco è particolare, significa smettete di preoccuparvi, se lo state già facendo, smettetela. E nel versetto 31 invece è diverso, dice non cominciate a preoccuparvi. Quindi da qualunque parte la guardiate, vi colpisce. Se lo state facendo, smettetela, e se non avete ancora cominciato, non cominciate, non preoccupatevi. Poi dice il versetto 25, notate, per la vostra vita. E la parola è psuche, che ha a che fare con la pienezza della vita terrena, fisica, esteriore, con tutto ciò che questa vita è in questo mondo. Non siate in ansia per questo mondo, sta dicendo, per il mondo temporale, esteriore, fisico, terreno. Per quanto riguarda il mangiare, il bere, il vestirsi, l'abitare da qualche parte, tutto ciò che compone questa terra, questa vita. Non preoccupatevi di questo. E se avete già cominciato a preoccuparvi, allora smettete di preoccuparvene. Ora, lasciate che vi dia un piccolo collegamento qui, ok? Il versetto 25 comincia con la parola perciò. E la parola perciò ci riporta indietro. E ricordate, nei versetti dal 19 al 24, egli ci ha dato tre principi. Ha detto, prima di tutto, che i tesori terreni si corrompono. I tesori terreni si corrompono. Poi ha detto che desiderare i tesori terreni acceca la nostra visione spirituale, versetti 22 e 23. In terzo luogo, ha detto che dobbiamo scegliere tra Dio ed il denaro. Ora, lasciate che riassuma la cosa, ascoltate qui. Visto che i tesori terreni comunque ci corrompono, e visto che i tesori terreni tendono ad accecare la nostra visione spirituale, e visto che i tesori terreni tendono ad allontanarci dal servizio a Dio, perciò non preoccupatevi di quelle cose. Vedete il punto? Quella non dovrebbe essere la vostra preoccupazione dominante, neppure verso le cose fondamentali della vita. E potreste dire, potremmo almeno preoccuparci delle cose fondamentali, ovviamente non delusi, ma fondamentali, no, per niente. Se siete figli di Dio, avete un singolo obiettivo, tesori nei cieli, avete una singola visione, dovete vedere i propositi di Dio, avete un solo maestro, servite Dio, non il denaro. Perciò non potete diventare assorbiti dalle cose banali, mondane di questo mondo. Ora, in modo specifico, a cos'è che si sta riferendo? Tornando al versetto 25, quali sono le cose fondamentali? Dice di che cosa mangerete, cioè il cibo, di che cosa berrete, quella è l'acqua o liquidi, né per il vostro corpo o di che vi vestirete. Questo è il vestiario, cibo, acqua e vestiario. Non preoccupatevi di quello. Non siate in ansia per questo. Ora, nella nostra società potremmo pensare che sia un po' remota come cosa, diciamo, io non è che mi preoccupo di quello, cioè un supermercato è ogni singolo angolo, posso andare lì e riempire il carrello, e in casa abbiamo un sacco di acqua, non ci pensiamo neppure, la casa media probabilmente ha 10 rubinetti, sapete, dentro fuori l'acqua che scorre dappertutto, ci sono irrigatori, cosa vuol dire non preoccuparti per l'acqua? Chi è che si preoccupa di quello? E poi arriva un qualche profeta di sventura e dice che stiamo finendo il cibo in America, che stiamo finendo l'acqua in America, e forse allora iniziamo a preoccuparci un pochino. Ma se foste vissuti in Palestina al tempo di Gesù, forse sareste un pochino più preoccupati, perché ci furono volte in cui la neve non arrivava alle montagne, e quando la neve non arrivava i torrenti non scorrevano, e nella calura bruciante dell'estate i torrenti si prosciugavano e non c'era acqua, e ci furono volte in cui i raccolti non arrivavano a maturazione perché le locuste devastavano i campi, e quando non c'erano i raccolti non c'era cibo e quindi c'era carestia nel paese, e quando c'era carestia non c'era neppure reddito nel paese, e quando non c'era reddito nel paese non si potevano comprare vestiti nel paese, e quindi mancavano veramente le risorse di cui la gente aveva bisogno per vivere. E queste parole del nostro Signore sono letteralmente tremende e potenti, pronunciate nel contesto di quel tempo. Non vi prendete mai la briga di preoccuparvi di ciò che mangerete, non vi preoccupate di ciò che berrete e non dedicate un secondo pensiero a ciò che indosserete, disse a quelle persone sul margine del deserto arido che erano totalmente dipendenti dalle risorse naturali. Deve essere stata un'affermazione sconvolgente. Non pensateci nemmeno, dice. Certamente questo dovrebbe essere una condanna della nostra stessa preoccupazione verso quelle cose. Il nostro Signore riconosce che l'uomo, nella sua cupidigia, tende a dedicare tutta la sua vita a curare le cose esteriori, tende a dedicare tutta la sua vita al cibo, alla casa, ai vestiti e a quelle cose lì. Però poi, alla fine del versetto 25 dice questo, mettendo la cosa nella giusta prospettiva, la vita, la suche, la pienezza della vita fisica non è forse molto più del cibo, ed il corpo non è forse molto più del vestiario. Vuol dire, è tutto quello che c'è nella vita? È tutto questo su cui vi concentrerete? Sapete, francamente è proprio così che funziona il mondo. La maggior parte delle persone del nostro mondo sono completamente assorbite dal corpo. Basta decorarlo, sistemarlo, vestirlo, prendersi cura del corpo, mettere una bella macchina, mandare una bella casa, riempirlo di buon cibo, farlo sedere in una bella poltrona comoda, appendere un mucchio di gioielli su tutta la faccenda, portarlo in barca, farlo nuotare, insegnargli a sciare, portarlo in crociera. Il corpo! Nutrite quel corpo! È così che vive la maggior parte delle persone? Non è la vita forse più di quello? Non è forse la vita più di quello? Chiede. Questo è quello che sta dicendo. Perché vi preoccupate di quello? Il corpo non è il fine ultimo di tutta la vita, non è contenuta in questo corpo. La vita è contenuta proprio nella, ascoltate bene, nella natura di Dio. Io vivo non perché il mio corpo vive, ma io vivo perché Dio dà vita al mio corpo. Capite il punto? La vita è più del corpo, più del cibo, più dei vestiti. Non riuscireste mai a convincere le persone della nostra società a vivere così. Ma è vero? Allora perché preoccuparsi di queste cose? E quindi da tre ragioni per cui non dovreste preoccuparvi. Numero uno, è inutile a causa del vostro padre. Numero due, è contrario a ciò che si addice alla vostra fede. E numero tre, è poco saggio a causa del vostro futuro. È inutile a causa del vostro padre, è contrario a ciò che si addice alla vostra fede ed è poco saggio a causa del vostro futuro. Ora, gli ultimi due li prenderemo la prossima settimana ed il primo oggi. Perché non dovreste mai preoccuparvi delle finanze? Perché non dovreste mai preoccuparvi delle cose fondamentali della vita? Perché non dovreste mai preoccuparvi di ciò che mangiate, bevete o indossate? È inutile a causa del vostro padre. Ora, ricordatevelo. Questa è una cosa meravigliosa che Gesù sta dicendo. E mi sento come un goffo maldestro che cerca di trattare questo materiale maestoso. Ma Prima di tutto dice che è inutile preoccuparsi, avere ansia verso le cose materiali, perfino delle necessità della vita, a causa di chi è il padre vostro. Avete dimenticato chi è vostro padre? È una tale stoltezza. Sapete, io posso usare i miei stessi figli come esempio. I miei figli non si preoccupano di dove prenderanno il loro prossimo pasto. Non si preoccupano di cose del genere. Non si preoccupano se avranno vestiti o se avranno un letto o qualcosa da bere. La cosa non entra mai nella loro mente, perché sanno abbastanza bene chi è il loro padre, da sapere che il loro padre provvederà per loro. Non hanno assolutamente alcuna ansia. E credetemi, io non mi avvicino neppure lontanamente ad essere fedele quanto Dio. Eppure, quante volte non crediamo che Dio provvederà per noi e ci preoccupiamo? L'ansia è stoltezza. Ed il Signore dà tre illustrazioni. Una dal cibo, una dal futuro ed una dalla moda. Cibo, futuro e moda. E queste sono tutte collegate a Lui come nostro Padre. Prima di tutto vediamo quella sul cibo, versetto 26. Questo è veramente meraviglioso. Io penso che il Signore fosse là, sul pendio della collina, in Galilea, guardando verso quella bella parte settentrionale del mare. La brezza increspava la superficie, il sole brillava nel cielo, la gente era tutta radunata ai suoi piedi. Un periodo splendido dell'anno, un luogo splendido in cui trovarsi. Ci sono stato io stesso molte volte. Penso che era lì che parlava con loro, c'erano magari anche alcuni uccelli che volassero sopra di loro. Un autore disse che la parte settentrionale della Galilea è il crocevia della migrazione degli uccelli. È un luogo molto particolare dove gli uccelli migrano in quella parte del mondo. E Gesù probabilmente li vide passare e disse nel versetto 26, guardate, gli uccelli del cielo, cosa molto comune, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Ascoltate, ogni uccello che vive in questo mondo vive perché Dio gli ha dato e gli sta dando la vita, giusto? Dio ha dato e sta dando la vita ad ogni uccello. E se Dio dà la vita ad un uccello, non dice, ok, bene, uccello, ho fatto la mia parte, ti ho dato la vita, adesso tu pensa come conservarla. No, gli uccelli non si radunano per dire, ok, dobbiamo elaborare una strategia per rimanere vivi. Gli uccelli non hanno coscienza personale, non hanno processi cognitivi o capacità di ragionare, ma Dio ha posto negli uccelli qualcosa che si chiama istinto, così che gli uccelli sono dotati, per così dire, di una capacità divina di trovare ciò che è necessario per vivere. Dio non crea solamente la vita, crea la vita e poi la sostiene. In Giobbe, per esempio, capitolo 38, versetto 41, dice: chi provvede al corvo il suo cibo quando i suoi piccoli gridano a Dio? In altre parole, quando gli uccellini gridano a Dio, non è interessante? Gli uccellini gridano e guardano realmente a Dio, al creatore, dice Giobbe. È Dio il creatore che dà alla madre l'istinto di portar loro il cibo. È Dio il creatore che ha dato alla madre l'istinto di costruire il nido e di migrare in una nuova zona al momento esatto e preciso. Ai piccoli corvi che gridano, egli dà il cibo, come dice il Salmo 147, versetto 9. Dio nutre gli uccelli attraverso il processo del loro stesso istinto, e la Bibbia lo chiama il gridare a Dio. Dice che gli uccelli gridano a Dio. Ora, se Dio si prende la cura di uccelli irrazionali, che gridano a Lui attraverso il loro istinto, non si prenderà forse anche cura dei suoi stessi figli? Alla fine del versetto 26 dice, non valete voi molto più degli uccelli? Arthur Pink disse, qui possiamo vedere come le creature razionali, assoggettate alla vanità del peccato dell'uomo, siano più vicine al loro stato originario ed osservino meglio l'ordine della natura nella loro creazione di quanto lo faccia l'uomo, perché esse cercano soltanto ciò che Dio ha provveduto per loro e quando lo ricevono ne sono contente, e questo dimostra solennemente che l'uomo è più corrotto di altre creature, più vile, più abietto perfino delle bestie brute. Agli uccelli o per gli uccelli Dio provvede. Non pensate quindi che provvederà anche per voi? Ora, tra l'altro, questa non è una scusa per l'ozio, ok? Egli dice nel versetto 26, non seminano, non mietono e non raccolgono i granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. E qualcuno potrebbe dire, ok, quella è l'idea, io quindi me ne starò qui semplicemente lì sul ramo di un albero con la bocca aperta. Ora, ascoltate, non piovono mai vermi dal cielo, giusto? Mai. Dio nutre gli uccelli attraverso un istinto che dice loro dove trovare quel cibo, ed essi vanno a prenderlo. Lavorano per riceverlo. Sono impegnati a cercare qua e là, a beccare piccoli insetti, vermi, a preparare i loro nidi, a prendersi cura dei loro piccoli, ad insegnare loro a volare, a spingerli fuori al momento giusto, a migrare con le stagioni. Lavorano duramente e tutto quel lavoro deve essere fatto se vogliono mangiare, e tuttavia lo fanno per istinto. E non esagerano mai, non dicono che costruirò nidi più grandi. Mi sa che è il momento di mettere da parte ancora più vermi. Oh, mi dirò da solo, uccello, mangia, bevi e divertiti. Lavorano entro la cornice del progetto di Dio per loro e non si indulgono mai oltre misura. Gli uccelli ingrassano soltanto quando le persone li mettono in gabbia, gli uccelli non esagerano con le cose buone. Sono gli uomini che hanno abbastanza, vogliono ancora di più ed accumulano e si riempiono ed ammassano ed ignorano la priorità e le priorità di Dio e le sue promesse e perdono quel cuore spensierato. Gli uccelli però semplicemente volano. Non si preoccupano di dire che troveranno il cibo, volano finché lo trovano. E Dio provvede. E gli uccelli non possono fare progetti per il futuro e gli uccelli non hanno ragione di preoccuparsi. E se gli uccelli non hanno alcun motivo di preoccuparsi, perché voi vi preoccupate? Non valete voi molto più di un uccello? Che sciocchezza. Che sciocchezza. Non pensate che egli vi nutrirà? Ascoltate, nessun uccello è mai stato creato a immagine di Cristo, nessuno. Nessun uccello è mai stato fatto a immagine di Dio, nessun uccello. Nessun uccello è mai stato destinato ad essere coerede con Gesù Cristo per tutta l'eternità. Nessun uccello ha un posto preparato per lui in cielo, nella casa del Padre. Nessun uccello. E se Dio sostiene la vita di un uccello, pensate forse che non si prenderà cura di voi? Pensatelo in questo modo. La vita è un dono di Dio. Su questo non c'è dubbio, ok? La vita è un dono di Dio. E se Dio vi dà il dono più grande, che è la vita, pensate forse che Egli non vi darà il dono minore, cioè il sostegno di quella vita, mediante il cibo? Certamente. Quindi non preoccupatevi di questo. Se Dio mette sul mio cuore di prendere le risorse che ho adesso, che avevo pianificato per il futuro, e dice, John, nel mio cuore voglio che tu faccia questo con tutto quello, io non ho alcun diritto di dire, ma Signore, se faccio così, che cos'è che farò domani? Non avrò cibo né nulla con cui vestire i miei figli? Aspettate un attimo. Se Dio chiede questo adesso, allora diventa sua responsabilità quella di nutrirmi domani. E lo farà. Se mi ha dato il dono più grande della vita, non mi darà anche forse il dono minore per sostenerla? Il dono del cibo? E quindi io, come un uccello, devo lavorare? Però Dio ha stabilito che l'uomo guadagni il pane suo con il sudore di che cosa? Della sua fronte. E se non lavoro, non mangio, disse Paolo. Quindi, proprio come per l'uccello, Dio provvede attraverso l'istinto, così per l'uomo Dio provvede attraverso che cosa? Il suo impegno. E se Dio mi dà il dono della vita, allora Dio mi sosterrà. Martin Lutero disse, Dio non vuole aver nulla a che fare con quei ventri pigri ed ingordi. Era piuttosto vivido, che non si preoccupano né si danno da fare, si comportano come se dovessero semplicemente stare seduti ad aspettare che egli faccia cadere loro in bocca un'oca arrosto. Non è quello che sta dicendo. Non sta dicendo di non fare nulla, sta dicendo che Dio provvederà attraverso il vostro impegno. Ora la gente dice, oh sì, ma sai, stiamo esaurendo le risorse, lo sento continuamente, il mondo non ha cibo, ascoltate, c'è così tanto cibo in questo mondo. Dio opera sempre nell'abbondanza, lo sapevate? Sempre nell'abbondanza. E questo mondo non ha ancora visto nulla, aspettate di arrivare al millennio, vedrete che cos'è che accadrà su questa terra. Ma giusto per darvi un'idea, ok? Così che non vi preoccuperete se Dio potrà gestire la crisi attuale. Ho preso un articolo dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti che ho pensato veramente potesse essere interessante. Dice questo, facevano alcune domande, e questa è una cosa recentissima, la fine del 1979, pochi mesi fa. La domanda è, la disponibilità mondiale del cibo è abbastanza grande da soddisfare i bisogni minimi di tutti? Ed ecco la risposta del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Il mondo ha più che abbastanza cibo per nutrire ogni uomo, donna e bambino che vi si trova. Se la disponibilità mondiale del cibo fosse stata equamente suddivisa e distribuita tra la popolazione mondiale negli ultimi 18 anni, ogni persona avrebbe ricevuto più del numero minimo di calorie. Dal 1960 ad oggi, la produzione mondiale di cereali per l'alimentazione non è mai scesa al di sotto del 103% del fabbisogno minimo e si è attestata in media al 108%. Quindi se oggi esistesse un sistema per distribuire equamente cereali, i 4 miliardi di persone nel mondo avrebbero a disposizione circa un quinto di cereali in più per persona rispetto ai 2,7 miliardi di persone che vivevano 25 anni fa. Ecco un'altra domanda che porsero nel Deprian: la quantità di cibo prodotta per persona nei paesi in via di sviluppo nel mondo non è forse diminuita negli ultimi 25 anni? La risposta è no, questo è un malinteso comune. La produzione alimentare dei paesi in via di sviluppo è aumentata, la produzione alimentare mondiale è diminuita solamente due volte negli ultimi 25 anni. Infatti la produzione di cereali, l'alimento principale per la maggior parte della popolazione mondiale, è passata da 290 kg per persona all'inizio degli anni 50 a 360 kg negli ultimi 5 anni degli anni 50, circa un aumento del 25%, c'è più cibo di quanto ce ne sia mai stato. E ascoltate qui, per quanto riguarda la potenziale produzione alimentare, il mondo potrebbe nutrire ogni singola persona che vi abita, secondo lo standard di consumo degli Stati Uniti, usando meno del 10% della terra agricola disponibile su questa terra. Avete sentito? Potremmo nutrire il mondo intero secondo gli standard che usiamo noi, usando meno del 10% della terra agricola disponibile nel mondo. Ascoltate, quando Dio disse provvederò, intende proprio quello. E potresti dire, ma quindi perché ci sono persone che non hanno nulla da mangiare? Non credo che sia così perché Dio non provvede. Credo che sia così perché non sono suoi figli e Dio non ha alcun obbligo verso di loro. Prendete per esempio l'India. Vi ho detto non molto tempo fa che l'India ha cibo a sufficienza per nutrire il suo popolo, ma c'è comunque la fame lì. Lasciano che le vacche sacre mangino il 20% di tutto il loro cibo e di roditori e di topi che loro ritengono essere reincarnazione dei loro antenati ne mangiano il 15%, quello è il 35% del loro cibo. Non è che manchino le risorse, semplicemente non hanno quel legame spirituale con Dio che li mette nella posizione della benedizione. La loro stessa religione li sta distruggendo. Il cibo però c'è in abbondanza. Dio provvederà se noi saremo fedeli nel credere alla sua parola. Quindi, il pensiero è molto semplice. Non dovreste mai preoccuparvi del vostro cibo, perché è inutile a causa di chi è il Padre vostro. Egli provvede il cibo. E poi prendo una seconda illustrazione, questa io la chiamo il futuro, versetto 27. E penso che questo sia veramente efficace, molto grafico. Chi di voi, con il suo preoccuparsi, può aggiungere un cubito alla sua statura? Ora, un cubito era la distanza tra il gomito alla punta delle vostre dita. Questo è un cubito, ok? Ed è approssimativamente 45 centimetri, più o meno, a seconda della persona. Ma più o meno 45 centimetri, un cubito. Ora, il versetto dice, chi di voi con il suo preoccuparsi può aggiungere un cubito? E la King James in inglese dice, alla sua statura, francamente, amici, nessuno vorrebbe aggiungere quasi mezzo metro alla propria statura, io arriverei a 2,39 m, quindi sarebbe un po' superfluo, quindi c'è un modo migliore per tradurre la statura, helikia, perché a volte quella parola si riferisce alla durata della vita, e quindi quello che lì sta veramente dicendo è, chi di voi con il suo preoccuparsi può allungare la propria vita? Ora, scusate, non solo allungherete la vostra vita preoccupandovi, ma probabilmente la che cosa? La accorcerete. Non potete allungare la vostra vita, sapete? Eppure viviamo in un'epoca in cui tutti vogliono farlo. Vuol dire, la gente è presa dal panico per cercare di allungare la propria vita. Vuol dire, siamo fuori di testa con vitamine, con centri benessere e con ginnastica. Siamo quasi settari riguardo al bel corpo. Stavamo venendo in chiesa questa mattina ed ho guardato fuori dal finestrino della macchina e c'era questa vecchietta, vuol dire era sulla sessantina, forse verso i 70 anni, ed aveva indosso i suoi pantaloncini da jogging e aveva le sue scarpette da jogging e quello che sembrava una cartina stradale che le correva lungo entrambe le gambe, capite? Era anziana ed aveva una piccola visiera in testa e ransimava su e giù per la strada, vuol dire voleva proprio allungare i suoi anni. Le sarebbe stato meglio salire in macchina e venire a Grace Church. Perché il punto è quello spirituale, no? Ora, io credo che Dio abbia stabilito i tempi delle nazioni ed abbia delimitato la vita dell'uomo e credo che Dio abbia deciso quanto a lungo vivremo. Potresti dire, stai dicendo che l'esercizio fisico è inutile? No, finché vivrò mi piacerebbe migliorare la qualità della mia vita. E se faccio esercizio funzionerò meglio, il mio cervello funzionerà meglio e quindi sarò più felice ed avrò il controllo delle cose. Ma non voglio illudermi sul fatto che correndo per strada ogni giorno costringerò Dio a lasciarmi vivere più a lungo. Vuol dire, quando il piano dirà MacArthur, esci, qualcun altro viene, io uscirò. E quindi il nostro mondo ha mancato un po' il punto, no? Vuol dire, spendiamo letteralmente una fortuna per iscriverci ai centri benessere, comprare tonnellate di vitamine, incredibile. andare da ogni medico possibile per fare una visita completa, seguire ogni dieta speciale immaginabile, e tutto quello che vogliamo fare è allungare la nostra vita. La paura della morte. Non vogliamo morire. Vogliamo vivere più a lungo, più a lungo, più a lungo, e ci preoccupiamo, e invece di andare in quella direzione andiamo da questa. E nel processo siamo miserabili. Charles Mayo, alla clinica Mayo, disse: la preoccupazione influisce sulla circolazione, sul cuore, sulle ghiandole e su tutto il sistema nervoso, ed io non ho mai incontrato un uomo, né conosciuto un uomo, morto per troppo lavoro, ma ne ho certamente conosciuti molti che sono morti per preoccupazione, per ansia. Potete preoccuparvi fino alla morte, ma non potrete mai preoccuparvi a vivere. E tuttavia è proprio quello che le persone fanno. E quando vi preoccupate di quanto sarà lunga la vostra vita, quando vi agitate, vi tormentate per quanto lungo vivrete, quando vi preoccupate di aggiungere qualcosa alla vostra vita, state diffidando in Dio, e la cosa è stoltezza, perché Dio, se gli affidate la vostra vita e gli ubbidite, vi darà pienezza di giorni. Ed io credo che il dono della vita sia il dono che viene perché Dio vuole che viviate per ragioni spirituali. Nell'Antico Testamento era l'ubbidienza che allungava la vita, era all'ubbidienza che Dio prometteva una lunga vita. E così, mentre viviamo una vita giusta, di rettitudine, c'è una ragione per la quale siamo ancora qui. Quindi Dio ci dà la vita e noi siamo Suoi figli, ed Egli delimita la nostra vita con il Suo decreto sovrano e vuole che viviamo quella vita in tutta la sua pienezza. E certamente l'esercizio potrebbe aiutare, la salute ci aiuta perché ci mantiene vigili e vivi entro i limiti della nostra capacità per tutto il tempo in cui viviamo nell'arco della vita, ma non possiamo preoccuparci fino a ottenere una vita più lunga. Di che cos'è che vi preoccupate? Vivrete la pienezza della vostra vita e subirete a Dio? Egli vi darà tutti i giorni della vostra vita, tutti i vostri giorni. La terza cosa, c'è una terza illustrazione del primo punto. Il primo punto è che è inutile a causa di chi è vostro padre, e la prima illustrazione è il cibo, la seconda è il futuro o la durata della vita, e la terza è la moda. E questa è molto efficace, molto grafica, e colpisce veramente tutti qua. Sono persone che vivono per i loro vestiti, e il luogo più importante di tutto il mondo è l'armadio. Proprio così, l'armadio. Alcune persone entrano lì, aprono la porta e... è tutto così stipato che non si riesce nemmeno ad evitare i vestiti, si sgualciscono. L'armadio, vivono per i loro vestiti. Versetto 28. E perché siete in ansia per il vestito? Ora, in quei tempi, se eravate veramente poveri e non avevate risorse, e i torrenti si prosciugavano e i raccolti non venivano, non avete alcun denaro, non potevate comprare nulla, e nei nostri giorni forse non è tanto che siamo preoccupati di non poter aver niente, ma nella nostra società ci preoccupiamo del fatto che forse ciò che indossiamo non è veramente alla moda. Voglio dire, si sente dire: non posso mettermi quello, mamma, i pantaloni non si portano più così. Oppure: oh, non posso mettermi quello, l'ho messo il martedì scorso. Vedete, la gente vive per i vestiti e manifestano la loro cura carnale, egoista, mondana, materialista per i vestiti. Non è tanto che si ha paura di non aver nulla da indossare, è che si ha paura di non poter rimanere al passo o apparire al meglio e quindi nutrire il proprio orgoglio. Desiderare con bramosia abiti costosi è un peccato, ed è un peccato nella nostra società. Basta solamente attraversare un centro commerciale, è incredibile quanta roba ci sia appesa lì a quegli scaffali, incredibile! Non so come quei negozi possano sostenere quell'inventario. Abbiamo fatto della moda un dio, ci abbandoniamo peccaminosamente ad una folle corsa di spese per comprare per noi stessi le cose che ricoprono questo corpo e che non hanno nulla a che vedere con la bellezza del carattere. Per questo in 1 Pietro capitolo 3 ci viene detto che dobbiamo essere adornati non con oro, non con trecce ed intrecci ed abiti sontuosi, ma col cuore, e ci preoccupiamo di non avere abbastanza, di non apparire abbastanza bene, quando il Signore Gesù, che possedeva solamente ciò che portava addosso, era il più amabile che sia mai vissuto. Ed Egli affronta la questione, guardate quello che dice al versetto 28, considerate i gigli del campo, guardate i gigli che si trovano nei campi, osservateli. Ora, se foste lì a guardare ai gigli dei campi, direste, che cosa sono? O c'è molta discussione su questo, ma la cosa migliore da dire è che non si tratta affatto di un fiore particolare. I gigli del campo si riferisce ad un termine generale per tutti i fiori selvatici che adornavano le colline ondulate della Galilea. E ce n'erano molti, c'erano gli anemoni, c'erano i gladioli, gli iris, i narcisi e quelli che chiamavano i piccoli gigli del cappello. Erano cosette veramente deliziose, piccoline. E c'erano tutti questi fiori che coprivano quei pendii. C'erano perfino, credo, i più belli di tutti, credo, i piccoli papaveri scarletti che crescevano per una stagione breve, ma i pendii della Galilea, nel periodo giusto dell'anno, erano punteggiati di tutta questa luminosità, di questi bellissimi fiori. E c'era quindi una bellezza così meravigliosa di quei fiori, e dice: guardate, guardate i gigli dei campi. Sono sicuro che avesse semplicemente steso il braccio mentre erano lì seduti sull'erba, proprio lì sul fianco della collina, e disse: guardate i gigli, guardateli. Non filano e non faticano e non fanno fili raffinati da appendersi addosso e non dicono: sono stata scarlatta per 2 giorni ormai, penso che domani mi piacerebbe essere blu. Sapete, ho letto recentemente che ci sono persone che hanno fatto di questo un'attività, andate lì per una consulenza e vi dicono che colori dovreste indossare. Avete mai letto? Sì, vi danno una tabella, voi appartenete decisamente a questa fascia e andate a comprare il vostro colore, fa risaltare le vostre labbra, i vostri occhi, i vostri capelli, sapete, guardate i piccoli fiori nel campo, dice, non si danno pena di filare, non si affaticano per questo, c'è però comunque una bellezza che è libera, che è spontanea, e vi dirò questo, potete prendere il materiale più splendido che esiste, la cosa più bella che sia mai stata fatta per il più grande monarca come Salomone, e potete metterla sotto un microscopio e la cosa sembrerà un pezzo di tela, sacco. Poi prendete invece il petalo di un fiore, mettetelo sotto il microscopio e vedrete la differenza. Ho visto fiori di plastica, ho visto fiori di seta, ho visto fiori di carta, però non ho mai visto nulla che si avvicinasse al petalo di un fiore. Nulla. Nulla. C'è una consistenza, c'è una forma, c'è un disegno, c'è una sostanza, c'è un colore che l'uomo, con tutta la sua ingegnosità, non riuscirà mai neppure a sfiorare. E com'è che crescono? Dice? Com'è che crescono? Boh, facilmente, liberamente, magnificamente, senza alcuno sforzo, fioriscono. Oh, la stoltezza dell'orgoglio presente nel vostro modo di vestire è un atto di accusa contro il nostro tempo, i nostri giorni, che spendiamo così tanto tempo e così tanto sforzo e continuano a cambiarci la moda velocemente, in continuazione, no? Sapete, questo è fuori moda, quest'altro è fuori moda, questo è di moda, è veramente impossibile starci dietro. Sapete, dicono, non puoi metterti quella cravatta è larga, adesso ci sono le cravatte più strette. Io ho la stessa cravatta da 15 anni, mi limito a guardare un po' cosa sta succedendo e tirar fuori il vecchio gruppo, giusto? Continuano a cambiarle, per costringerci ad essere preoccupati per la cosa, esserne assorbiti, e voi andate in quel negozio, entrate in un negozio di abbigliamento, di un grande magazzino, e letteralmente c'è un assalto alla vostra mente, ai vostri occhi, non è vero? Guardate quello lì, mamma mia, sono dappertutto, e mettono moquette pesante sul pavimento, e la musica suona, e ci sono luci eleganti, hanno un mucchio di magliette scadenti che sono lì davanti, in sostanza però ci puntano addosso tutti questi riflettori che sembrano, le fanno sembrare favolose. È un'esca per la brama di avere e di possedere. E quando avete messo tutto addosso, gente, vi siete tirati a lucido, avete fatto il vostro meglio con quello che avete a disposizione, non arrivate neppure vicino alla bellezza di un fiore. Ora, non sto dicendo di avere un aspetto trasandato, sciatto, quella è un'espressione negativa che fa pensare alla gente che non abbiate alcuna cura di voi stessi, ma io sto dicendo che potete perdere il senso della prospettiva, e quando avete finito tutto quanto, vi manca ancora un passo alla vera bellezza che solamente Dio può dare. Versetto 29 dice, ascoltate, neppure Salomone, e Salomone era il più grande, il più ricco ed il più saggio, in tutta la sua gloria, neppure lui fu vestito come il fiore selvatico. Non aveva alcuna veste con quella consistenza, non aveva alcun modo di avvicinarsi alla bellezza fragile e all'incredibile disegno del fiore. Ora, quello che sta dicendo è che una volta che avete fatto tutto, non potete fare comunque quello che Dio può fare con un piccolo fiorellino, perché quindi spendete tanto sforzo per un risultato simile. E poi, nel versetto 30, trae l'argomento dal minore al maggiore. Ora, se Dio riveste così l'erba del campo, e l'erba qui, tra l'altro, comprende tutti i fiori, ok? Tutta l'erba, tutto ciò che cresce nel campo lì sul pendio. Se Dio fa questo verso i fiori e verso l'erba del pendio, che oggi è e che domani è gettata nel forno, non vestirà molto più voi, gente di poca fede? Sapete cos'è che facevano con quell'erba vecchia? Le donne, in quella parte del mondo, avevano questi piccoli focolari dove cucinavano. Avevano lì quindi un fuoco e avevano un forno che in sostanza era di fatto un forno d'argilla spessa che era costruito tutto intorno con una piccola apertura. E quindi accendevano il fuoco e prendevano questo spesso forno di terra e lo mettevano sopra il fuoco e lasciavano che il fuoco scaldasse quella terra finché il calore in qualche modo penetrava e riscaldava l'interno. E poi aprivano lo sportello e vi mettevano dentro ciò che volevano cuocere. Però se il fuoco si era abbassato, oppure avevano un po' di fretta, non potevano aspettare che tutto il calore penetrasse all'interno, accendevano il fuoco all'interno di quel piccolo forno, e gli storici ci dicono che avevano un modo molto semplice per farlo. Andavano nel campo, trovavano l'erba secca, quella che era già fragile, trovavano i fiori che erano appassiti e si erano piegati, e raccoglievano i piccoli steli dei fiori e dell'erba ed usavano quelli, li mettevano lì nel forno e gli davano fuoco per accendere il fuoco all'interno, che poi si propagasse verso l'esterno andando incontro al fuoco che veniva dall'esterno. E questo è quello che il Signore sta dicendo, per riscaldarsi. È esattamente questo, no? Se Dio veste così l'erba dei campi, che oggi c'è e domani è gettata nel forno, non vestirà voi molto di più, o gente di poca fede? Non preoccupatevi di ciò che indosserete, non preoccupatevi di quanto vivrete, non preoccupatevi di quello che mangerete o di quello che berrete. Dio si prende cura di quello, quella è la sua sfera di interesse. Un Dio che riverserebbe una tale bellezza su un fiore di un solo giorno, non riverserà anche voi con il vestiario necessario, voi che siete figli suoi eterni. Amati, questa è roba pratica, no? Roba veramente pratica. Questa è la Bibbia, e ciò che il Signore ci sta dicendo qui non è campate in aria, egli vi darà cibo, egli vi darà vestiario, egli determinerà la durata della vostra vita, egli la sosterrà. Questa è roba molto concreta. Non avete alcun motivo, alcuna ragione per preoccuparvi, finanziariamente parlando, se il vostro cuore è retto. La chiave quindi è, cercate prima, versetto 33, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà aggiunto. La chiave è che mettiate il vostro cuore ed il vostro tesoro in cielo, e Dio si prenderà cura di tutte le cose terrene. Sapete, nel mio cuore io credo semplicemente a questo, che non voglio dedicare neppure un minuto al giorno a pensare a queste cose fisiche, banali, terrene. Dio si prenderà cura di quello. Disse il fiore selvatico al passero. Mi piacerebbe veramente sapere perché questi esseri umani ansiosi corrono qua e là e si preoccupano tanto. Beh, disse il passero al fiore selvatico, amico mio, penso che debba essere perché non hanno un padre celeste come quello che si prende cura di te e di me. Forse dovremmo imparare dagli uccellini, dai fiori, come vivere la vita. La conclusione quindi è chiara, no? Gesù dice, non siate in ansia, non preoccupatevi, è inutile a causa di chi è il padre vostro. Riprenderemo da qui la prossima volta, preghiamo. Signore, non vogliamo essere tra quelli che hanno poca fede, non vogliamo essere come quelli che non credono, vogliamo essere come quelli che sono liberi, liberi di librarsi in alto, liberi di camminare nelle realtà celesti, liberi di investire nell'eternità perché non ci preoccupiamo di ciò che mangiamo, di cosa beviamo o di come ci vestiamo. Quella è la tua sfera di responsabilità e noi ti ringraziamo per questo. Parla ad ogni cuore qui presente e metti in pratica, applica, Signore, lì dove c'è bisogno. Fa che ciascuno di noi giunga ad un modo pratico per poter mettere in atto ciò che ci hai insegnato oggi. Nel nome di Cristo. Amen. Lasciate che vi dia solamente per un momento una testimonianza personale, ok? Anni fa, quando iniziai qui nel ministero, presi una decisione nella mia mente, che non avrei mai dato alcun prezzo al mio ministero, che non avrei mai, mai detto a nessuno che avevo un compenso per parlare, che non avrei mai fissato alcuna cifra, che non avrei mai chiesto alcun denaro, soldi, mai, in nessuna condizione. Se si fosse trattato di una chiesa non avrei mai chiesto alcuno stipendio, non avrei mai chiesto alcun aumento, non avrei mai cercato nulla se non il regno e la sua giustizia. E posso dirvi che dalla mia testimonianza personale, dopo 15 o 16 anni vissuti in questo modo, cercando il regno e non essendo sempre totalmente fedele come avrei voluto essere, ma man mano che sono maturato nel cercare il regno ho visto Dio prendersi cura delle cose materiali. Ed è così, egli lo fa. E lo fa con grande generosità. È questo quello che gli promette ai suoi figli, ed io mi rifiuto di preoccuparmi di questo. Ci sono troppe prove della sua cura nel passato, e so di potergli credere anche per il futuro. Spero che sia così anche per voi. Alziamoci in piedi per una preghiera finale. Ti ringraziamo, Padre nostro, perché ci hai toccato di nuovo con la tua verità. Fa che troviamo quei modi pratici per mettere in atto e in pratica ciò che abbiamo ascoltato. Signore, tu conosci anche i nostri bisogni qui a Grace Church, specialmente nell'area finanziaria, in questo tempo difficile, e preghiamo che tu possa parlare ai nostri cuori per quanto riguarda magari qualche tesoro che potrebbe essere accumulato in cielo ed allora potremo confidare in te per il futuro, per le necessità della vita. Fa che ciascuno di noi risponda veramente in modo pratico. Ti ringraziamo per la ricchezza della nostra adorazione questa mattina. Ci affidiamo a te. Mentre andiamo, fa che tocchiamo il mondo e che esso sia diverso, perché siamo stati con te in questo tempo. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.